Capitolo 16. Una passeggiata nel bosco. Esther restò ferma nel proposito di rivelare al signor Dimmesdale, a costo di qualunque pena presente o conseguenza futura, il vero carattere dell'uomo che si era insinuato nella sua intimità. Per parecchi giorni, tuttavia, cercò invano un'occasione di incontrarlo durante le sue passeggiate meditabonde lungo il lido della penisola o sui colli boscosi della campagna circostante. Non sarebbe sorto alcuno scandalo, invero, né il sacro candore della fama del sacerdote avrebbe corso alcun rischio se ella fosse andata a trovarlo al suo studio, ove più d'un penitente, prima di lei, aveva confessato peccati d'una tinta forse anche più fosca di quello simboleggiato dalla lettera scarlatta. Ma sia che paventasse l'ingerenza segreta o scoperta del vecchio Roger Chillingworth, sia che il suo cuore consapevole giudicasse sospetta una circostanza che a chiunque sarebbe apparsa innocente, sia infine perché tanto al pastore che a lei sarebbe occorso per respirare il mondo intero, mentre stavano assieme, per tutte queste ragioni Esther non pensò mai di incontrarlo in forma più strettamente privata che sotto la volta del libero cielo. Finalmente, mentre accudiva un infermo, al cui capezzale il signor Dimmesdale era stato chiamato per pregare, venne a sapere che egli si trovava dalla vigilia presso l'apostolo Eliot, tra gli indiani convertiti da quest'ultimo. Il suo ritorno era previsto per il pomeriggio seguente. La mattina dopo di buon'ora, quindi, Esther prese seco la piccola Perla, necessaria compagna di tutte le sue spedizioni, per importuna che potesse esserne la presenza, e si incamminò. Quando le due viandanti furono passate dalla penisola sulla terraferma, la strada divenne un semplice viottolo che si smarriva nel mistero della foresta primeva. Essa lo confinava così strettamente e si ergeva così nera e fitta da ambo i lati e consentiva delle visioni così anguste del cielo che richiamò in maniera tutt'altro che inadeguata alla mente di Esther la selva in cui errava da tanto tempo. La giornata era fredda e triste. In alto si stendeva una nuvolaglia bigia leggermente mossa dalla brezza, sì che un tremulo baleno di sole poteva si scorgere di quando in quando nel suo gioco solitario sul sentiero. E quella fuggevole giocondità appariva ogni volta in fondo a un lungo prospetto nella foresta. La luce debolmente giuliva tutt'al più nella predominante malinconia della scena e del giorno, si ritirava dai luoghi delle sue danze man mano che esse vi si appressavano, lasciandoli tanto più foschi perché deludeva la loro speranza di trovarli radiosi. «Mamma», disse la piccola Perla, «il sole non ti vuol bene. Scappa a nascondersi perché ha paura di qualcosa sul tuo petto. Guarda! Eccolo là che gioca, lontano lontano. Sta qui tu e lascia che io corra e lo acchiappi. Io non sono che una bimba, non fuggirà da me, perché non porto ancora nulla sul petto. Né lo porterai mai, spero, figlia mia. E perché no, mamma?» chiese Perla, fermandosi di botto appena spiccata la corsa. «Non mi verrà di suo quando sarò donna?» «Corri, figliuola, e acchiappa il sole. Presto sarà scomparso.» Perla partì di carriera, e il sole lo acchiappò davvero, si disse Esther con un sorriso, e vi rimase nel mezzo ridendo, circonfusa del suo splendore e scintillante del brio suscitato dalla rapida corsa. La luce indugiò intorno alla leggiadra bambina, come lieta ad una simile compagna, finché la madre non si fu avvicinata quasi abbastanza da entrare anch'essa nel circolo magico. «Ora se n'andrà via», disse Perla crollando il capo. «Guarda», rispose Esther sorridendo, «posso allungare la mano e prenderne un poco.» Ma quando ci si provò, il sole scomparve. Oppure, a giudicar dall'aria luminosa che danzava sulle fattezze di Perla, la madre ebbe l'impressione che la bimba lo avesse assorbito entro di sé, pronta tuttavia ad emanarlo da capo con uno sprazzo sul proprio cammino quando si fossero immerse in un'ombra più cupa. Nessun attributo della natura di Perla le dava il senso d'un vigore tutto nuovo ed intrinseco, quanto quel perenne fermento del suo spirito. La piccina era immune del male della tristezza che quasi tutti i fanciulli d'oggigiorno ereditano insieme alla scrofola dalle pene degli avi. Forse era anch'esso un morbo e nient'altro che il riflesso della selvaggia energia con cui Esther aveva lottato coi propri triboli prima della nascita di Perla. Era certo un fascino dubbio che conferiva una lucentezza dura, metallica al carattere della bimba. Questa aveva bisogno, un bisogno che a molti s'accompagna per tutta la vita, d'un dolore che la colpisse profondamente, sì da renderla umana e capace di comprensione. Ma c'era ancor tempo per la piccola Perla. «Andiamo, figlia mia», disse Esther guardandosi intorno dal luogo ove Perla s'era fermata nel sole. «Sediamoci un po' a riposare nel bosco». «Io non sono stanca, mamma», rispose la fanciullina, «ma siedi pur tu se intanto mi racconterai una storia». «Una storia, figliuola? E su che?» «Oh, una storia sull'uomo nero», rispose Perla afferrando sua madre per la gonna e fissandola in volto, seria e birichina insieme. «Su come bazzica questa foresta e porta seco un libro, un librone pesante dai fermagli di ferro. E il brutto uomo nero porge il libro e una penna a chiunque lo incontra qui fra gli alberi, e quello deve firmare col suo sangue. E poi lui imprime il suo marchio sul petto di ciascuno. Incontrasti mai l'uomo nero, mamma?» «E chi ti ha narrato questa storia, Perla?» chiese Esther riconoscendovi una superstizione diffusa dell'epoca. «La vecchia signora presso il canto del fuoco, nella casa dove vegliasti la notte scorsa. Ma lei credeva che io dormissi mentre ne parlava. Diceva che migliaia e migliaia di persone l'hanno incontrato qui e hanno firmato nel suo libro e recano addosso il suo marchio. E la stizzosa Madama Hibbins è una di quelle. E mamma, la vecchia signora, disse che questa lettera scarlatta è il marchio dell'uomo nero su di te, e che arde come una fiamma rossa quando lo incontri a mezzanotte qui nella nera selva. È vero, mamma? E tu vai a incontrarlo di notte? Ti accadde mai di svegliarti e di non trovar più la tua mamma? No, per quanto mi ricordo. Se hai paura di lasciarmi nella nostra casetta, potresti portarmi teco. Non mi parrebbe vero di venirci. Mamma, di su, esiste poi quest'uomo nero? E lo incontrasti mai? Ed è questo il suo marchio? Mi lasci in pace se te lo dico una volta per sempre? Sì, se mi dici tutto. Un giorno in vita mia incontrai l'uomo nero e questa lettera scarlatta è il suo marchio. Così conversando, si erano sufficientemente addentrate nella foresta così che chiunque si fosse trovato a percorrere la viottola che vi era tracciata non le avrebbe scorte. Presero posto su un rigoglioso ammasso di muschio che durante una certa epoca del secolo precedente era stato un pino gigantesco, con le radici ed il tronco nell'ombra fonda e la cima spaziante nell'alto. Era una valletta quella dove sedevano, dalle prode cosparse di foglie che salivano dolcemente d'ambo i lati e solcata nel mezzo da un ruscello che scorreva su un letto puresso di foglie sommerse. Dagli alberi sovrastanti pendevano grossi rami che ostruivano la corrente e in certi punti la costringevano a formare dei gorghi e delle nere buche, mentre dov'esso fluiva più rapido e vivace, traspariva l'alveo di ciottoli e di bruna sabbia scintillante. Seguendo il corso del rivo, l'occhio poteva cogliere la luce riflessa dall'acqua per breve tratto della foresta, ma tosto ne smarriva ogni traccia nello scompiglio cagionato dai tronchi e dagli arbusti e qua e là da una grossa roccia coperta di licheni bigi. tutti i cotesti alberi giganteschi e massi di granito parevano adoperarsi a fare un gran mistero del corso di quel rivoletto. Forse per tema che nella sua incessante loquacità esso non avesse a sussurrar certe storie del cuore dell'antica selva donde sgorgava, o specchiarne i segreti sulla piana superficie d'una gora. Perennemente, in vero, nel suo serpeggiare, il ruscelletto mandava un mormorio gentile, quieto e blando, ma mesto, come la voce d'un fanciullo che trascorre l'infanzia senza svaghi e ignora l'allegrezza, attorniato com'è da tristi conoscenze e foschi eventi. «O ruscello, sciocco e uggioso ruscelletto!» gridò Perla dopo averne ascoltate le chiacchiere per un certo tempo. «Perché sei così triste? Fatti coraggio e smettila di sospirare e brontolare continuamente!» Ma il ruscello, nel corso della sua breve vita tra gli alberi del bosco, aveva conosciuto un'esperienza così solenne che non poteva impedirsi di parlarne e pareva non aver altro da dire. Perla gli somigliava in quanto la corrente della sua vita sgorgava da una fonte non meno misteriosa ed era fluita attraverso scene non meno gravemente adombrate di mestizia. Ma a differenza del rivoletto, ella ballava e brillava e ciarlava briosamente lungo il suo corso. «Che dice questo triste ruscelletto, mamma?» domandò. «Se tu avessi un dispiacere, il ruscello potrebbe parlartene, come a me sta parlando del mio. Ma ora, Perla, odo un passo sul sentiero ed un rumore di frasche smosse. Vorrei che tu te ne andassi a giocare e mi lasciassi discorrere con colui che arriva di laggiù. È l'uomo nero, mamma? Vuoi andartene a giocare, figliuola?» ripeté la madre. «Non allontanarti troppo nel bosco, però, e bada di tornare appena ti chiamo.» «Sì, mamma, ma se è l'uomo nero, permetti che io resti un momento e che lo veda col suo librone sotto braccio?» «Va, sciocca!» disse Esther impazientemente. «Non c'è nessun uomo nero. Ora lo puoi vedere tra gli alberi. È il pastore.» «Già, è proprio lui. E tiene la mano sul cuore, mamma. Forse perché quando scrisse il suo nome nel libro, l'uomo nero gli impresse il suo marchio in quel punto? Ma perché non lo porta sopra il petto come fai tu, mamma?» «Orsù, bambina, vattene e mi tormenterai a piacer tuo un'altra volta», gridò Esther. «Ma non allontanarti. Rimani dove puoi udire il mormorio del ruscello.» La fanciullina se ne andò cantando e risalì il corso del rivo, ingegnandosi d'unire una cadenza più leggera alla sua voce melanconica. Ma il ruscelletto non volle saperne di lasciarsi lenire e seguitò a narrare il proprio segreto incomprensibile di un mistero assai doloroso accaduto in passato, o alzando un lamento profetico su qualcosa che doveva ancora accadere entro i confini della tenebrosa foresta. Talché Perla, la quale d'ombra ne aveva anche troppa nella sua tenera vita, decise di troncare ogni rapporto con quel ruscello piagnucoloso. Si diè quindi a cogliere viole e silvie e certe aquilegie scarlatte che trovò nei crepacci d'una grande roccia. Sparito il suo piccolo elfo, Esther mosse pochi passi verso la viottola che attraversava la selva, ma sempre restando sotto l'ombra fonda degli alberi. Scorse il pastore venirsene avanti solo soletto, appoggiandosi a un bastone che s'era tagliato cammin facendo. Appariva debole e sparuto, e il suo aspetto tradiva un fiacco scoramento che non era mai stato altrettanto palese quando egli andava in giro per la colonia, né in alcun'altra circostanza in cui si sapeva esposto all'attenzione altrui. Qui, invece, esso era dolorosamente manifesto, nella totale solitudine della foresta che già di per sé avrebbe costituito un grave cimento per lo spirito. C'era nella sua andatura un languore, quasi egli non vedesse il motivo di muovere un sol passo avanti, né provasse il menimo desiderio di farlo, bensì fosse contento, se d'alcunché potesse essere contento, di lasciarsi cadere presso le radici dell'albero più vicino e giacere colà passivamente per sempre. Le foglie lo avrebbero coperto e il suolo sarebbe andato man mano accumulandosi in un piccolo rialto sulle sue membra, sia che serbassero o no un po' di vita. La morte era una realtà troppo precisa per augurarsela o cercare di schivarla. Agli occhi di Esther, il reverendo Dimmesdale non palesò nessun sintomo di sofferenza positiva e vivace, a parte il fatto che, come aveva osservato la piccola Perla, si teneva la mano sul cuore.